Bentornate e bentornati alla seconda stagione di Le parti noiose tagliate, il podcast di Silenzio in Sala che racconta storie di cinema. Io sono Aurora Tamigio.
Io sono Samantha Ruboni. Vi siamo mancati un pochino, vero?
Voi moltissimo, e per manifestarvi il nostro affetto, in questo episodio 11 di Le parti noiose tagliate abbiamo scelto un film per famiglie, la storia di una madre e di una figlia, alle prese con l'adolescenza. Il film è L'Esorcista. Scherziamo, ma neanche tanto. Ci avete mai pensato a come si intrecciano, nella sceneggiatura dell'Esorcista, femminilità, pubertà e possessione demoniaca? Se prevedete un rewatch di questo cult horror in vista di Halloween, vi conviene pensarci. Iniziamo? Sigla!
Io ti esorcizzo!
L'ispirazione per questa puntata ci è venuta dopo la lettura di Il mostruoso femminile di Jude Ellison Sadie Doyle, un bellissimo saggio edito da Tlon che viaggia tra mito, letteratura, cinema e cronaca nera per raccontare tutte quelle figure di donne libere, selvagge e di conseguenza mostruose, e per raccontare la paura che la società e gli uomini hanno sviluppato nei loro confronti. Il libro si divide in tre sezioni: figlie, mogli, madri. Uno dei capitoli più interessanti, all'interno della sezione figlie, è quello che parla dell'esorcista. Citando l'autrice, il film è il capostipite di tutte le storie di mostruosità adolescenziale. E di questo noi vi vogliamo parlare oggi, dell'esorcista come una storia che racconta una femminilità mostruosa. Anzi, una ragazza adolescente mostruosa. Nel 1973 il critico Roger Ebert ha scritto che il film conteneva scene brutali e oscenità indescrivibili. Ma quali sono le cose che agli occhi del celebre critico, e non solo, rendono L'Esorcista un film così brutale, osceno, maledetto nella storia del cinema? Iniziamo a rispondere, poco per volta.
L'Esorcista è un film del 1973, diretto da William Friedkin e tratto dall'omonimo romanzo di William Peter Blatty, che è anche autore della sceneggiatura. Per il romanzo, Blatty si è ispirato a sua volta a una storia vera di possessione ed esorcismo. Si racconta che mentre studiava all'università di Georgetown, Blatty viene a conoscenza di un caso di possessione demoniaca ai danni di un ragazzino di 14 anni. L'identità del ragazzo non è mai stata svelata e ci si è sempre riferiti a lui con il nome di Roland Doe. Sappiamo che è stata sua zia Harriet a insegnargli a contattare le anime dei defunti e che in seguito alla morte della donna, il ragazzo inizia a manifestare comportamenti violenti e a spostare oggetti con la mente. In un primo momento si pensa a una malattia psichiatrica, ma successivamente i genitori decidono di rivolgersi a un religioso, un esorcista. Lo scrittore William Peter Blatty decide di incontrare questo esorcista, padre Raymond Bishop, ottenendo ispirazione per il suo romanzo.
Per il resto, la storia di Roland Doe, posseduto dal demonio, è meno spaventosa di quanto si immagina. Dopo il fallimento dell'esorcismo di padre Bishop, la famiglia si trasferisce in Missouri e il diavolo, o chi per lui, lascia in pace il ragazzo. Pare che anni dopo Roland abbia confessato di essersi inventato tutto pur di ottenere un po' di attenzioni dai genitori. Certo, questo intacca un po' la fascinazione della vera storia dietro l'esorcista, ma ciò non toglie che oggi il romanzo e il film siano ancora dei cult.
L'Esorcista racconta la storia di Regan, nel film interpretata da Linda Blair, che vive a Georgetown insieme alla madre, nei cui panni troviamo Helen Burstyn. Dopo aver giocato a una seduta spiritica, Regan comincia a diventare strana. Dice che gli oggetti attorno a lei si muovono, diventa aggressiva, inizia a usare un linguaggio volgare e violento. Eccetera eccetera, sapete bene fino a che punto diventa strana Regan nel film. Insomma, si scopre che Regan è posseduta dal demonio e che ha bisogno di un esorcista.
Anche se non avete visto il film, avete ben presente alcune delle scene cult tutte legate alle cose che fa Regan da posseduta. Alcune sequenze continuano a essere inquietanti, altre sono più che altro disgustose o addirittura comiche. Ma nell'ormai lontano 1973, il pubblico in sala ha avuto ben poco da ridere. Le cronache dell'epoca riportano di gente che vomitava o si sentiva male durante la visione del film, svenendo o avendo attacchi di panico. Come dicevamo prima, il critico Roger Ebert lo giudicò un assalto frontale, brutale e osceno, e si disse stupito che il film avesse bollino giallo e non rosso. Anche se, per dovere di cronaca, dobbiamo aggiungere che nella stessa recensione lo definisce uno dei migliori film del suo genere mai stati realizzati. All'uscita in sala dell'Esorcista si sono fatti avanti anche gruppi cristiani che sostennero che il film non parlava solo del diavolo, ma che il diavolo era davvero dentro la pellicola. il che, secondo loro, giustificherebbe le tante sfighe successe ai membri del cast e della crew.
L'attore Jack McGowran e l'attrice Vasily Maliaros morirono entrambi poco dopo la fine del film, il primo per una forma aggressiva di influenza, la seconda per cause naturali. L'attore Max von Sydow fu costretto a dire addio al fratello, che morì nello stesso periodo. Il figlio di Mercedes McCambridge, l'attrice che aveva prestato la voce al demone, uccise moglie e figlie nel novembre del 1987. Dopo aver compiuto la strage, l'uomo si tolse la vita. La giovane protagonista Linda Blair, che all'epoca aveva 14 anni, subì violente e pesantissime minacce di morte da parte di alcuni fanatici religiosi, convinti che il film glorificasse Satana. La Warner Bros. A quel punto fu costretta a mettere sotto scorta la giovane attrice, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per i 6 mesi successivi all'uscita del film. L'attrice ha rivelato che ha smesso completamente di dormire tranquilla durante la produzione dell'Esorcista.
Laura, che sin dalla sua uscita ha circondato l'Esorcista e ha subito procurato l'etichetta di film maledetto, il che sappiamo essere cosa sempre molto positiva per il marketing di un film. L'Esorcista ha incassato circa 233 milioni di dollari negli Stati Uniti e oltre 440 milioni di dollari in tutto il mondo. È il film horror con un visto censura restricted ad aver incassato di più negli Stati Uniti. Tenendo conto dell'inflazione, ancora nel 2013 figurava al nono posto nella classifica dei film che hanno incassato di più nella storia del cinema.
Poche storie hanno segnato la cultura popolare come L'Esorcista. Basti dire che, dopo l'uscita del film, i sacerdoti della Chiesa Cattolica si trovano a fronteggiare un boom di richieste di esorcismo. Improvvisamente i fedeli cominciano a vedere i segni della possessione demoniaca ovunque. Per non parlare del successo del tema della possessione al cinema, L'Esorcista ha avuto sequel, prequel, reboot e chi più ne ha più ne metta. Ha ispirato successi cinematografici come L'Esorcismo di Emily Rose, che nel settembre 2005 debutta al primo posto per incassi al botteghino statunitense. Il film è tratto dalla storia vera di Annelise Michel, una ragazza bavarese epilettica, morta in maniera orribile, tra stenti e torture, perché la famiglia ipercattolica si era convinta che fosse posseduta dal demonio. E numerosi altri film di dubbissimo gusto e valore cinematografico hanno trattato il tema. L'Esorcismo di Molly Hartley, The Secrets of Emily Blair. Ma L'Esorcista resta una pietra miliare del genere, a iniziare dalla rappresentazione mostruosa della protagonista, una ragazzina bella e angelica che si trasforma in un mostro.
Perché una bambina? Che senso ha? Credo che voglia portarci alla disperazione.
Ciò che rende L'Esorcista così potente è senza dubbio l'interpretazione di Linda Blair. Linda inizia a lavorare come modella all'età di 6 anni e nel 1973, a 14 anni, sta per lasciare il mondo dello spettacolo. Ma sente parlare della pellicola tratta dal romanzo di William Peter Blatty e decide di darsi una possibilità con la recitazione. Al provino per il ruolo di Regan arriva accompagnata da sua madre e convince subito il regista William Friedkin. Ma recitare la parte di Regan non è semplice come fare il provino. Intanto il ruolo è fisicamente impegnativo. Durante le scene dell'esorcismo, Regan è costretta per ore a letto indossando solo la camicia da notte. Sul set la temperatura scendeva anche sotto lo zero, ma mentre i membri della troupe indossavano indumenti che li proteggevano dal freddo, Blair aveva solo una camicia da notte e moriva di freddo. Inoltre, sempre durante la scena dell'esorcismo, la giovane attrice è legata con un'imbracatura al letto indemoniato e batte continuamente la schiena provocandosi dolori e lividi. E poi il trucco. Blair doveva restare in sala trucco dalle 2 alle 5 ore al giorno. La colla che usavano per le protesi le bruciava il viso.
E poi le conseguenze psicologiche, di cui in parte abbiamo parlato. Tra le persecuzioni dei gruppi cristiani e l'ossessione di Friedkin, che insisteva perché lei fosse perfetta nel ruolo, l'attrice ha avuto un esaurimento nervoso. Dopo il successo dell'Esorcista, ha provato a trovare altre parti al cinema, ma era ormai incastrata nel ruolo della vittima di qualcosa. Nel 1974 fa scalpore la scena di stupro che la vede protagonista nel film La ragazza del riformatorio. Negli anni 80, Hollywood ha ormai deciso per lei un destino da attrice di B-movie. Anche la sua vita privata è compromessa. Nel 1975 ha una relazione con il musicista Rick Springfield, che fa scandalo in quanto Blair è minorenne e Springfield è di 10 anni più vecchio di lei. Nel 1977 inizia a fare uso di alcol e droghe e viene arrestata. Infine lascia il mondo del cinema. Tornerà a recitare negli anni 90 in alcune serie TV.
Di seguito vi lasciamo l'estratto di un'intervista a Linda Blair, realizzata in occasione della reunion del cast originale per il 10° anniversario del film, nel 1984. Penso ovviamente che L'Esorcista era un film inusuale. Mi ha stravolto completamente la vita, a causa dell'influenza del film. Perché la gente credeva che avessi qualcosa di connesso al personaggio. E questo fu difficile, e questo era tutto un nuovo mondo per me. Improvvisamente le porte del mondo erano aperte, tutti mi conoscevano, ma io non conoscevo loro. Il destino di questa sfortunata attrice è particolarmente simbolico per introdurre il tema del femminile nell'Esorcista. Ricordate la domanda che abbiamo messo in sospeso all'inizio di questa puntata? Che cos'è che rende L'Esorcista un film così scandaloso? Nel 1973 Roger Ebert lo definiva brutale e osceno. Oggi non ci scandalizziamo più così facilmente. Non si scandalizza il pubblico e non si scandalizza la critica nel vedere al cinema scene molto più brutali e oscene di quelle contenute nel film di Friedkin. E allora perché questo film esercita ancora un fascino così morboso? In parte abbiamo risposto. È merito colpa, decidete voi, dell'aura maledetta, delle sfighe degli attori, della sorte infelice di Linda Blair. Ma proprio come intuisce Jude Ellison Sadie Doyle nel suo saggio Il mostruoso femminile, quando nel 1973 Ebert si riferisce allo sceno, si riferisce alla scena del crocifisso.
La sequenza è quella in cui Regan, posseduta dal demonio, a un certo punto si masturba con un crocifisso. Forse nel farlo si ferisce, o forse, mentre compie questo gesto, ha le mestruazioni. Fatto sta che i due direttori della fotografia, Owen Roisman e Billy Williams, piazzano un bel primo piano sui genitali insanguinati di Regan. Nel film succede appena dopo che la madre coglie Regan sul fatto e la ragazza indemoniata la assale, premendole sul volto la vagina. Ora, non vogliamo dire che sia un momento cinematografico per famiglie, ma se avete visto L'Esorcista sarete d'accordo che non è la parte più disgustosa né spaventosa del film. Si vede vomito, pus, oggetti volanti, preti scagliati per aria, il viso e il corpo di Regan deformati fino a diventare irriconoscibili, ma una delle scene cult del film è quella che ha per protagonista la vagina di una ragazzina. Ancora oggi resta questa una delle scene simbolo della rappresentazione demoniaca al cinema, una ragazza che si masturba con un crocifisso e poi preme la vagina sulla faccia di sua madre.
Lo sai cosa ha fatto? Quella stracciacazzi di tua figlia?
Secondo il regista William Friedkin, l'autore del romanzo e sceneggiatura William Peter Blatty era un cattolico convinto e voleva che L'Esorcista convincesse il pubblico ad affidarsi con fede alla Chiesa e ai suoi ministri. Se questo fosse o meno nelle intenzioni dell'autore non lo sappiamo. Certo è che lo stesso Friedkin ha definito L'Esorcista un film sul mistero della fede e sull'esistenza del bene e del male in tutti. Per essere un film dal contenuto così spirituale, sarete d'accordo che si concentra parecchio sul corpo, sulle forme e sui suoi movimenti, sui fluidi che esso produce. E al centro c'è il corpo dell'adolescente Regan. La paura nel film è affidata alle trasformazioni fisiche di Regan, come nota Jude Ellison Sadie Doyle nel suo saggio. Ogni sostanza fluida, più o meno disgustosa, proviene da lei.
E nel suo saggio la studiosa ci porta a riflettere su come venga costruita la mostruosità di Regan. Vi leggiamo un estratto. Esplode di rabbia, insulta le figure autoritarie e si oppone. Fa beffe di Dio e dell'uomo lanciando inutili provocazioni. Parla ossessivamente di sesso, soprattutto per scandalizzare gli altri. Impreca, urla, odia tutti e il minuto dopo è l'adorabile bambina che vuole la mamma. La voce si abbassa, si masturba, sanguina dalla vagina. In parole povere, Regan diventa adolescente. Alla luce del compleanno dei suoi 12 anni, è proprio quello che dovrebbe accadere. Insomma, la conclusione a cui Jude Ellison Sadie Doyle arriva nel suo saggio è che l'esorcista rappresenti il diavolo attraverso la pubertà femminile e che quindi la maturità delle donne, secondo l'autore del film, sia immorale e mostruosa.
Vi sembra una tesi estrema? William Peter Blatty, autore dell'esorcista, è stato allevato dalla madre, profondamente cattolica e nipote di un vescovo. ha studiato Georgetown, università retta dai gesuiti, una delle tre università cattoliche nel distretto di Columbia. I temi della fede cattolica, sempre professata in prima persona, sono alla base di tutti i suoi racconti e romanzi. Le sue ultime battaglie, prima di morire nel 2017, sono state per chiedere a Papa Francesco di scomunicare l'Università di Georgetown, che starebbe perdendo la sua identità cattolica a causa delle posizioni progressiste di alcuni docenti pro-aborto.
Nell'esorcista il diavolo usa il sesso, inteso come atto sessuale, ma anche come organo sessuale, per distruggere l'innocenza di Reagan. Durante la possessione demoniaca avviene di fatto la prima esperienza sessuale di Reagan e passa attraverso la masturbazione, il lesbismo, il sadismo e l'incesto con sua madre. Certo, i sacerdoti sono in grado di sconfiggere il demone, ma riconsegnare Reagan all'infanzia è impossibile.
La troia è mia.
Friedkin e Blatty hanno mantenuto un ottimo rapporto professionale e personale per tutto il tempo delle riprese e anche dopo sono rimasti amici. Ma avevano due idee diverse su come l'esorcista dovesse finire. Il finale voluto da Friedkin, quello della versione cinematografica, offriva una chiave di lettura ambigua, dove il male non è del tutto scomparso e il bene non è certo che abiti di nuovo nei protagonisti.
Blatty voleva invece una fine più rassicurante. Nel 1998 viene pubblicata in DVD una versione speciale dell'esorcista, in occasione del 25esimo anniversario dall'uscita nelle sale cinematografiche. Il cofanetto includeva un finale alternativo esteso. Due anni più tardi, nel 2000, viene pubblicata una nuova versione restaurata, Director's Cut. Qui il finale originale viene incluso come contenuto speciale, mentre è presente quello alternativo. Si vede padre Dreyer conversare con il tenente Kinderman, in quella che pare una citazione dal film Casablanca.
Per chiudere vogliamo leggervi un passo dal romanzo L'esorcista in cui William Peter Blatty racconta il momento in cui Chris, la madre di Reagan, si accorge della possessione demoniaca di sua figlia. Aveva notato un improvviso e drammatico cambiamento nel comportamento della bambina e nella sua indole. Insonnia, improvvisi attacchi di rabbia, prendeva a calci gli oggetti, li lanciava via, urlava, mancanza di appetito. Inoltre sembrava possedere un'energia insolita. Si muoveva in continuazione, toccava ogni cosa, si girava di scatto, picchiettava continuamente con le dita sul tavolo, correva e saltava. Poco interesse e pessimi risultati con i compiti. Usava strane strategie per attirare l'attenzione. Come dite, anche voi avete avuto questi sintomi all'inizio della pubertà? Avete sempre creduto fosse l'inizio dell'adolescenza? Ma a quanto pare vi sbagliavate. Era possessione demoniaca. Almeno, secondo la descrizione di William Peter Blatty. Io e Aurora diamo il benvenuto a Federica Cremonini, che anche lei ha un podcast di cinema, Screen Queen, dedicato ai film horror. L'abbiamo voluta con noi per parlarci appunto dell'esorcista.
Ciao a tutti, ciao a tutte, sono Federica Cremonini, sono una critica cinematografica, mi piace vedere film, soprattutto horror. Infatti ho un podcast che potete seguire dedicato al cinema dell'orrore in tutte le sue sfumature, si chiama Scream Queen. Lo trovate su Anchor, su Spotify, tutte le maggiori piattaforme, diciamo, dedicate ai podcast. E niente, c'è questo da dire su di me, nient'altro.
E insomma, Federica, la prima domanda che ti voglio fare è come consideri l'esorcista? Mi ricordo che avevamo già fatto una chiacchierata e avevi detto che tu non lo consideravi un film sull'esorcismo, ma un film sull'occulto, vero?
Mm-hmm. Allora, innanzitutto grazie, e sono molto felice di essere qui, quindi grazie di avermi invitato. Lo considero sulla linea di quel che aveva spiegato Carol Clover in Men, Women and Chainsaw, che è un saggio molto importante soprattutto sulle figure femminili del cinema horror, ma in generale sul rapporto fra le figure femminili e quelle maschili nel cinema horror. E lei lo definisce un film sull'occulto, vale a dire parte di una categoria vastissima di film che ha in sé film su esorcismi, appunto, come in questo caso, ma anche su presenze demoniache o spettrali in generale, su fantasmi, spettri di qualsiasi tipo, quindi anche case possedute, non soltanto persone possedute, e anche su esseri dotati di poteri paranormali, poteri speciali. Quindi in tutta questa etichetta noi facciamo rientrare di film sull'occulto, facciamo rientrare anche film su possessioni e quindi sull'esorcista. E come tutti i film sull'occulto, questo film fa parte di una categoria in cui vediamo confrontati due sistemi coesistenti nel mondo, uno più nascosto dell'altro, uno in superficie e uno nascosto. Quello in superficie, visibile a tutti, su cui si basa l'ordine del mondo, è quello della scienza, di cui spesso sono rappresentanti uomini, medici, dottori, e li vediamo di tutti i tipi, infatti, nell'esorcista. E questo mondo, quest'ordine, si scontra con quello invece nascosto, sotteso, della magia nera, ossia del demonio, fantasmi, poteri di ogni tipo, eccetera. E la trama tipica di questo tipo di film consiste nello scontro fra questi due mondi, in un primo momento nella non accettazione di questo secondo mondo della magia nera, e pian piano la sua accettazione tramite alcune persone che rappresentano questo mondo, che di solito fanno parte di categorie marginalizzate della società, per esempio nativi americani, nella storia di Stephen King sono molto ricorrenti, cimiteri indiani maledetti, oppure
il classicone proprio film horror, la casa sul cimitero indiano di solito è sempre
esattamente. Anche afroamericani, per esempio Candyman, oppure anziani in generale, e soprattutto donne. Per questo il mondo della magia nera viene collegato alla femminilità in generale e alla figura della donna. E la morale...
È una cosa bellissima, se posso dirlo.
Grazie.
Una cosa bellissima, se posso dirlo.
Esatto.
Che appunto la magia nera sia...
Esattamente.
...delle donne, è una cosa molto interessante.
Esattamente, poi magari nel mondo reale non è per forza così, però nei film horror è così. E la morale di questo tipo di film è che bisogna accettare non soltanto che esista questo mondo nascosto, che appartenga alle donne o comunque a nativi americani, eccetera, ma anche che spesso è superiore perché riesce a trascendere, cioè a scardinare l'ordine del mondo così come lo conosciamo, cioè va oltre quello che la scienza può spiegare. E in questa categoria Clover fa rientrare l'esorcista, poi anche per alcuni tratti caratteristici che si ripetono in questo tipo di film, per esempio l'uomo in crisi, protagonista insieme alla donna. Quello che succede alla donna ha senso perché esiste questo personaggio maschile e viceversa, il personaggio maschile e la sua crisi hanno senso nel film proprio collegandoli al ruolo che riveste la figura femminile.
Sì, assolutamente.
Appunto, è un esempio lampante di questo tipo di film. Al centro dello sguardo c'è una donna, tutto quello che accade al suo corpo, perché è una donna giovane, cioè in adolescenza. Vediamo Reagan passare da bambina ad adulta attraverso quello che è la fase dell'adolescenza, e quindi strane cose accadono al suo corpo. Ma l'uomo e la sua crisi interiore, in questo caso una crisi di fede, quella di padre Carras, non sono meno importanti, anzi oserei dire che sono quasi più importanti nello sviluppo vero e proprio della storia. E questo perché c'è una differenza fra il percorso della ragazza, della donna, e quello dell'uomo. Da una parte abbiamo la donna che parte da punto A, attraversa punto B e finisce di nuovo a punto A. Infatti Reagan la conosciamo come una ragazza normale, passa attraverso il rito prima della possessione e poi dell'esorcismo e poi torna a essere una ragazza normale nel finale. L'uomo in crisi invece segue uno schema totalmente diverso, parte da una condizione che non è quella finale, cambia. Ed è proprio questo cambiamento, se il cambiamento della donna è momentaneo, quello che accade al suo corpo è momentaneo, il cambiamento che riguarda l'uomo in crisi invece è determinante, definitivo, infatti il finale dell'esorcista ce lo dice chiaramente.
Appunto dicevi che Reagan appunto è la donna dell'esorcismo, però se pensiamo invece alla storia originale da cui è tratto, era un ragazzo, mm-hmm. Era interessante questa scelta di mettere una ragazza a al posto del ragazzo originale dell'esorcismo. Ecco.
Esatto, e questo si spiega, secondo me, proprio perché essendo l'uomo il protagonista che cambia nella storia, vedendo, lo dice anche Friedkin stesso e anche Blatty, e lo dice che il protagonista della storia è soprattutto padre Carras, ed è a lui che il demone si rivolge. Lui utilizza Regan per arrivare a padre Carras, quindi sappiamo che quello è il centro, non che Regan sia meno importante, chiaramente, però è il punto d'arrivo della storia. Perché allora Regan è una donna e non è il ragazzo che è protagonista della storia vera da cui è tratto sia il libro che il film? Perché dal punto di vista di Carras, quello che mette in disordine il suo mondo, il suo sistema di conoscenze, quello che lo mette ancora più in crisi nel suo momento di crisi, è il cambiamento sul corpo di una donna. Sul corpo di una su un corpo che lui non conosce bene.
Certo.
E io penso che sia questo il motivo per cui anche perché appunto la magia nera appartiene nella tradizione di questo tipo di film appartiene proprio al mondo femminile, alle donne, ed è sensatissimo perché da un punto di vista maschile tutto ciò che è irrazionale, magico, inspiegabile può appartenere più che altro alla natura, se ne esiste una in senso assoluto, alla natura femminile più che a quella maschile che appartiene a loro stessi e quindi è conosciuta.
Certo, un po' come le streghe, diciamo.
Esatto, esattamente. Infatti quando a Chris, l'attrice interpretata da Ellen Burstyn, viene consigliato di portare sua figlia da un esorcista, da fare intervenire un esorcista, lei incredula risponde a witch doctor, la figura della strega è più o meno
è
la stessa, ecco.
Ma infatti Fede, io quello che ti volevo chiedere a te, che ne vedi tanti di horror e ne hai in mente tanti, quando io penso a quello, prima tu parlavi di magia nera, e a me viene in mente in realtà una donna che è estremamente più padrona delle proprie capacità maligne, mentre invece se io penso a una possessione, come dice la parola stessa e come dicevi anche tu, in realtà è lei si fa veicolo, proprio in questo caso contenitore del male. Ti volevo domandare, secondo te, pensando per esempio alla differenza tra un film come L'Esorcista o un film come Rosemary's Baby, tu trovi delle differenze anche del modo in cui viene utilizzato il corpo della donna, ma anche proprio il personaggio femminile, anche rispetto a quella cosa interessante che tu giustamente sottolineavi, cioè che Regan non è la protagonista dell'Esorcista?
Allora, secondo me Regan è abbastanza la protagonista, ma il vero protagonista credo che sia proprio padre Carras. Questo confronto è molto interessante fra Rosemary's Baby e L'Esorcista, perché hanno molti punti in comune, nonostante siano film molto diversi, anche per genere, toni, punto d'arrivo, cioè finale, uno è piuttosto positivo, anche se padre Carras muore, comunque c'è la rigenerazione dell'ordine di partenza del film, invece Rosemary's Baby va a finire proprio male. Però ci sono molti punti in comune. Se è vero che da una parte abbiamo una dodicenne, credo sia Regan, e dall'altra una donna matura, di fatto incinta, quindi comunque sta costituendo il nucleo familiare, eccetera, è avviata proprio verso il mondo, già nel mondo adulto, dall'altra parte, entrambe le donne sono vittime in senso diverso, ma in senso profondo nello stesso senso, di una possessione. Una da parte del diavolo, appunto. Regan è una figura contesa fra due, da una parte il prete e l'altro prete, che sono due figure quasi paterne, comunque c'è Libby, due preti, e dall'altra abbiamo invece Satana che la vuole attirare a sé. E lo scopo di queste due figure di preti sarebbe quello di tentare di restituirle l'innocenza che sta perdendo il suo corpo dal loro punto di vista, e invece quello di Satana invece di metterlo a nudo in tutto il suo esplodere verso l'esterno. Rosemary però è posseduta in un altro senso, perché il suo corpo è oggetto di suo marito e del gruppo alleato a suo marito, cioè loro, questo gruppo di persone utilizza Guy, credo si chiami il marito di Rosemary, per possederlo, cioè per averne il controllo e manipolarlo. Tutto quello che succede al corpo di Rosemary è collegato alla perdita che Rosemary sta a cui Rosemary sta assistendo, è la perdita del suo corpo. Quindi in questo senso c'è un allontanare la donna dal controllo e proprio dal possedere il suo stesso corpo. Questo è quello che hanno in comune i due film.
Sì, e poi oltretutto è anche curioso che siano, diciamo, il male passi attraverso due grandi misteri dal punto di vista maschile di ciò che è il passaggio femminile, ossia nel caso di Regan appunto la pubertà femminile, che è completamente diversa da quella maschile, nel caso di Rosemary la maternità, quindi da un certo punto di vista fondamentale che loro siano donne.
Sì, assolutamente. Anche perché è fondamentale ai fini della componente di genere dei due film, una un po' più nascosta e anche si può leggere secondo diverse chiavi di lettura, cioè quello di Rosemary, e l'altra più esplicita e meno soggetta alla lettura secondo diverse interpretazioni, cioè l'esorcista. Ma entrambe è importantissimo ai fini della componente di genere che siano donne, perché da una parte è fondamentale che Regan sia una bambina per tutta una serie di motivi, tra cui quelli di cui abbiamo parlato, e invece per quanto riguarda Rosemary, proprio per concepire il figlio del diavolo. Quindi è chiaro che abbia una grande importanza il suo genere, il suo sesso di appartenenza. Volevo soltanto aggiungere qualcosa sì. sul concetto su cui si basano tutti i film di possessione, che poi spesso appunto sono su corpi femminili. Io non ho ricordi di film, sì, ce li ho, però in senso diverso, di film in cui il posseduto è un uomo, però la maggior parte sono donne. E il concetto base è quello dell'apertura, cioè Padre Carras invita ovviamente invita il diavolo a entrare dentro di lui, come ha fatto Regan. Quindi c'è un'apertura letterale ma anche metaforica, secondo me, perché di nuovo Father Carras, vabbè, facciamo Father Carras,
ma tanto sì, guarda, sì, benissimo, benissimo. Ci hanno sbottuto per gli Jedi,
si apre e cerca di comprendere quello che sta accadendo davanti ai suoi occhi sul corpo di Regan si apre nel senso che manifesta tutto quello che sta accadendo dentro il suo corpo, ci sono proprio delle scritte sul suo corpo, help me per esempio, e Carras non capisce cosa le accade. Però, quindi sì, Regan scardina l'ordine di Carras, così come i corpi delle donne in generale scardinano l'ordine della società e il magico, il paranormale, quello della scienza. Però la differenza tra Carras e gli uomini che appartengono a tutto il suo sistema, perché ricordiamo che Carras è anche uno psichiatra, non è soltanto un prete, e questo è molto importante, perché fa di lui un uomo nel mezzo, e soprattutto il fatto che abbia una crisi di fede lo rende più vicino agli uomini di scienza che a quelli di fede. Carras però, a differenza...
È vero, molto interessante questo.
È fondamentale, secondo me, infatti certo. Il punto di arrivo è il ripristino della fede, ovviamente. Però la differenza fra Carras e questi altri uomini di scienza, categoria a cui lui appartiene, è che lui si apre e cerca di capire questo magico, questo diverso, e percepisce come irrazionale quello che succede a Regan, cioè alla donna, alla giovane donna che ha davanti, ma la sua indagine, il suo cercare di capirlo e di avvicinarsi anche troppo, lo rende un uomo che rinuncia alla razionalità rigida e per Clover... razionalità del tutto mascolina degli uomini di scienza di questo tipo di film. Ovviamente stiamo parlando del modo in cui vengono rappresentati nei film, non nella realtà, sottolineiamo.
Certo. No, gli uomini di scienza.
Sì, no, e poi comunque se pensiamo ovviamente anche a quello che è la storia personale di Blatty, è un uomo di formazione gesuita comunque, ed
vero,
è
esatto.
Assolutamente nell'indole di questo tipo di filosofia, ma soprattutto degli uomini gesuiti di scienza, la grande domanda che resta aperta, cioè del rapporto tra fede e scienza.
Esatto. Sì, penso che L'Esorcista comunque sia un film che non vuole lasciare sospesa appunto l'interpretazione. È chiaro che il sovrannaturale esista ed è proprio Kubrick sull'Esorcista aveva detto che è un film positivo, esattamente come Shining, perché secondo lui ha un finale positivo proprio perché ti fa capire che esiste qualcosa al di là del terreno. Quindi secondo lui per questo è positivo. Comunque, questo perché è talmente evidente che secondo la filosofia, appunto la visione di Friedkin che va di pari passo con quella di Blatty, ciò che è oltre il terreno, cioè la magia nera, questo mondo nascosto che pian piano si disvela, esiste come? E bisogna accettarlo e capire che è superiore, perché non ci si può combattere davvero, non lo si può sovrastare e neanche del tutto capire.
Grazie. Un po' come le donne, quindi.
Esatto. Le donne, chi le capisce?
Grazie, Fede.
Questo era Le parti noiose tagliate. Io sono Samantha Ruboni.
Io sono Aurora Tamigio.
Le parti noiose tagliate è tornato! Grazie a tutti e a tutte di averci ascoltate. Se il nostro podcast vi piace, aiutateci a farlo conoscere. Ciao!
Ciao!
Sarà Blair, sì. Blair,
sì.
Come Blair.
Quella di Gossip Girl. No, eh.
No, pensavo più al primo ministro.
Ah, scusa. Inglese. Ognuno ha i suoi riferimenti, ok?
Questa la teniamo, ti prego. Come Gossip Girl.
Aurora ha detto vagina. Aurora ha detto vagina. Bravissime. Poi metà sala devi fare, però.
2.
Hai mai fatto un sogno tanto realistico da sembrarti vero? E se da un sogno così non ti dovessi più svegliare, come potresti distinguere il mondo dei sogni da quello della realtà?
È la domanda, il nostro chiodo fisso, Neo. È la domanda che ti ha spinto fin qui.
Che cos'è Matrix?
Pillola rossa o pillola blu? L'importante è che ascolterete il prossimo episodio di Le parti noiose tagliate. Vi aspettiamo!